www.redigio.it e la storia continua. Via Carlo Maria Maggi in Milano. Carlo Maria Maggi, 1630-1699, era un giureconsulto, insegnante delle scuole palatine, letterato e soprattutto milanese. In qualità di giureconsulto, Carlo Maria Maggi ha ricoperto la carica di segretario al Senato milanese in un periodo squallido per tutta la Lombardia, sotto l'ottusa spogliatrice dominazione spagnola. In qualità di letterato, Carlo Maria Maggi ha scritto melodrammi. Glieli commissionava Vitaliano Borromeo, che poi li faceva rappresentare nel suo palazzo sull'Isola Bella del Lago Maggiore. Il melodramma era nato da poco e il Maggi scriveva i suoi non senza disinvoltura. 40 anni prima che nascesse il padre del melodramma, Pietro Metastasio. Tuttavia Carlo Maria Maggi dee la sua maggior celebrità alle commedie e poesie nel dialetto milanese, in cui non contano corredo di sapere, non è meraviglia se sia così ben riuscito. Francesco Redi, 1626-1698, toscano e senza peli sulla lingua, ha definito Carlo Maria splendore di Milano. E Ludovico Muratori, 1672-1750, prefetto della Biblioteca Ambrosiana, l'ha chiamato raro intelletto la cui sublimità non è mai comparvesi bene, come nelle commedie da lui composte nel volgar milanese. Le 4 commedie da lui tessuto sono nel loro genere commedie compiute e superano in qualche guisa le più rinomate, essiando degli antichi. Ma nello stesso tempo c'è da condolersi col rimanere nella nostra Italia, perché gli manca il necessario mezzo della favella milanese. Muratori aveva ragione a condolersi col rimanente della nostra Italia, perché senza il necessario mezzo ci sarebbero volute quasi 100 anni che Carlo Goldoni si affacciasse alla ribalta. Naturalmente anche Porta ha ammirato il Maggi. L'ha infatti collocato nel Parnaso milanese in testa ai letterati concittadini e l'ha proclamato uno dei 7 meraviglie di Cinca Nostra, insieme a Varron Balestré, il Tanz, Parini, Garion e il Dom. Dalle commedie del Maggi il Porta ha tinto e aggiornato anche il carattere di alcuni personaggi. Donna Quinzia e Donna Sulpicia non sono che le antenate delle portiane Donna Fabia Fabron de Fabrian e la Marchesa Traversa. Però tra le donne Quinzie e Sulpizie, tra i Don Lelio e Cricca, personaggio immortale, è risultato il Meneghino. Meneghino è immortale perché Carlo Maria Maggi non l'ha inventato, l'ha semplicemente riconosciuto tra i suoi concittadini e chiamandolo per nome gli ha detto: Meneghino, tu sarai il popolo. Il Maggi non ha nemmeno faticato a chiamarlo per nome, perché in città ai suoi tempi di Meneghini ne circolavano parecchi nei giorni feriali e ancora di più nei giorni festivi. Nei giorni feriali circolavano i battezzati col nome di Domenico, Menico, Menichino, Meneghino, in onore del santo fondatore dei frati domenicani, in auge sotto la dominazione spagnola. Nei giorni festivi si aggiungevano i servitori che, affittuati solo alla festa dalle dame milanesi di alto bordo o di basso reddito, venivano appunto chiamati domenichini o in vernacolo meneghini. Nelle commedie del Maggi, Meneghino è il servitore di Don Lelio e Donna Quinzia. Quando e dove conoscesse la moglie cieca dei Berlinghit non è accertato. Si sa che il matrimonio fu benedetto da numerose prole. Sono anche questo di onestà e di buon cuore. Per il fatto di essere padre di famiglia che lavora sodo per tirare avanti la baracca e per il fatto di avere un carattere bonario, sincero, allegro e avveduto, Meneghino costituisce la quinta essenza del milanese. Per queste ragioni Meneghino non ha bisogno di maschera. Nato tra le maschere italiane, alcune delle quali vantano una vita quasi millenaria, Meneghino mostra più larghezza di cuore, più costumatezza di linguaggio e più il senso della verità e della giustizia. Qualità che hanno fatto del personaggio il prototipo di una città nella quale tutti i nativi si vantano di essere meneghini. Altrettanto non si vanterebbero di essere Arlecchini o Pulcinella, i nativi di Bergamo o quelli di Napoli. La comparsa di Meneghino nella scena milanese ha avuto anche un'altra conseguenza. Prima che sorgesse a Milano avevano statuto o badia gli Ambrogini e Bosini, ma quando il servo della città cominciò a sostituire il famiglio della campagna, la badia dei Meneghini superò l'altra e il linguaggio cittadino venne riconosciuto il solo degno dell'arte nuova. Meneghino rappresenta dunque il predominio della città sulla provincia. Del padrino di Meneghino esiste l'immagine in una incisione del Settecento con la didascalia: Carolus Maria Madius, hic ille orator vates morunque magister, quem putat extinctum patria, musa negat. Nel ritratto Carla Maria Maggi ha viso nobile e sguardo profondo. Con quel viso non starebbe male tra i gentiluomini spagnoli che nel famoso quadro del Greco assistono al entierro del conde de Orgaz. Al numero 3 di via Carlo Maria Maggi abitava Luigi Gioia. Luigi Gioia era un meneghino puro sangue. Nato nella vicina via Canonica e cresciuto nel quartiere, si era dedicato alla Milano povera risparmiata dalle demolizioni. Su lastre di rame incideva strade e piazze popolari, botteghe con l'insegna sgangherata, case di ringhiera con il cortile acciottolato e la fontana. Poi spennellava d'inchiostro le lastre incise e le stampava, con un vecchio torchio su carta raffinata. Nelle sue stampe Milano pare spopolata, ma a guardarle attentamente, piazze, strade, cortili e ringhiere chiacchierano cantando e imprecano in dialetto milanese. In molti casi si sente anche strimpellare un organetto di barberia. Luigi Gioia lavorava fino alle ore piccole in compagnia di buona musica. Quando era soddisfatto del lavoro, prima di coricarsi, si cucinava un risotto all'onda, mentre la moglie imbandiva la tavola con pane, salame, formaggio e vino. Dal balcone del suo laboratorio, Luigi Gioia osservava spesso il palazzo di fronte, fatiscente eppure fiorito. Il palazzo ricordava gli scheletri agghingati di certe danze macabre. Gioia era malato e tossiva. A ogni colpo di tosse c'era da temere che lui e il palazzo di fronte si sbriciolassero. Alla domanda se intendeva incidere quello che stava osservando rispondeva: forse. Il suo tema preferito era Milano povera, non Milano in decomposizione. Luigi Gioia è morto consumato. Sempre più macabro e fatiscente, il palazzo di fronte a casa sua continua a decomporsi e a fiorire. www.redigio.it e la storia continua.